la casa di Hagi Georgakis Kornesios, Lefkosia. Tra le mura veneziane del centro storico della capitale di Cipro, tra numerose case di mattoni e altre di pietra, si distingue la casa di Hagi Georgakis Kornesios. Quest'ultima si trova nel quartiere parrocchiale di Sant'Antonio, vicino all'arcivescovato, all'angolo tra via Hagi Georgaki e via Patriarca Gregorio V. L'abitazione, datata alla fine del XVIII secolo, è considerata uno dei più importanti esempi di architettura urbana cipriota di quel periodo. Le case in pietra che si incontrano, contraddistinte dalle finestre con graticci lignei e dai padiglioni che si affacciano sulle strade, come quelle di Hagi Georgakis Kornesios, i giardini di limoni e palme, le moschee con i minareti, le taverne, i bagni e i mercati turchi, dimostrano l'impronta orientale dovuta a circa 3 secoli di dominazione turca sulla città. Eterogenea era anche la popolazione che abitava la capitale, turchi, greci, armeni, con evidenti differenze, ma uniti tutti dall'amore che nutrivano per questa terra, che consideravano la loro patria. Queste furono le impressioni che ebbe il Granduca d'Austria Luis Salvator quando visitò la città nel 1873. La casa di Hagi Georgakis si distingue sia per il suo carattere monumentale, grazie alla particolarità della sua architettura con le decorazioni pittoriche all'interno, sia per la sua rilevanza storica. Iniziamo allora dal significato storico. L'edificio fu l'abitazione di Hagi Georgakis Kornesios, nato a Kritu Terra nella provincia di Paphos. Egli aveva il titolo di dragomanno del serraglio, funzione importante che si attribuiva alle persone colte che conoscevano bene sia la lingua greca che quella turca. Come interprete, Hagi Georgakis si occupava di pratiche amministrative e fiscali che lo portavano ad essere un intermediario del dirigente locale, cioè il Muashil, che i satrapi da una parte, gli arcipreti e podestà dall'altra. Egli godeva della stima e del rispetto del popolo, ma anche del clero, e la sua collaborazione con quest'ultimo fu decisiva per il congedo del governatore tirannico Hagin Bakhi, che gli permise di acquisire più autorità e potere. Nel 1796 circa, gli fu conferito il titolo di dragomanno a vita, con l'ordinanza Kati Sherif da parte del sultano Selim III. Grazie alla sua posizione e alle sue conoscenze, la posizione economica del dragomanno era eccezionale, ma tale ricchezza e potere non li aveva esercitati solo per scopi personali. Infatti, secondo la poesia di un poeta anonimo scritta dopo la decapitazione di Hagi Georgakis e in base ad altre fonti scritte, il dragomanno e sua moglie Marudia mostrarono sentimenti patriottici e filantropici. Egli aveva contribuito molto alla protezione dei cristiani, dei lebbrosi e allo sviluppo sia economico che morale della chiesa cipriota e alla stessa istruzione. Malgrado questo però, ci furono tante persone che nutrirono risentimenti nei confronti del dragomanno Hagi Georgakis. Alcuni di questi furono i satrapi turchi, che guardavano con invidia e preoccupazione l'ascesa del dragomanno e dell'arcivescovo come coordinatori della vita politica ed economica. Non riuscivano ad accettare l'estromissione degli affari perché come conquistatori si erano abituati a essere gli unici signori e accentratori del potere. Inoltre, gran parte del popolo era insoddisfatto delle pesanti tassazioni e del ruolo di esattore ricoperto dallo stesso Hagi Georgakis. Anche il console francese Regnault era ostile nei confronti del dragomanno perché lo considerava russofilo. Questa insoddisfazione fu espressa con la rivolta degli ottomani dell'isola del 1804 a causa dell'aumento delle tasse e della carestia. Inizialmente questi si ribellarono contro le autorità turche, le quali però erano riuscite a far ricadere la responsabilità sulla chiesa e sul dragomanno. Di conseguenza venne presa d'assalto la casa di Hagi Georgakis, che venne forzata ed occupata dal popolo furioso. Il dragomanno e la sua famiglia si rifugiarono a Costantinopoli, dove rimasero per 3 anni. Egli nominò come suo fiduciario l'aiutante Nicolao Nicolaidi, che in breve tempo, approfittando della sua posizione e collaborando con il Muashil, applicò metodi tirannici per la riscossione delle imposte che lo portarono ad arricchirsi enormemente. Quando il dragomanno fu assolto dalle accuse, tornò nel 1807 per controllare i bilanci della capitale. Nicolaidis e il satrapo Hassan, per evitare di far scoprire i loro abusi nei bilanci, inviarono al sultano un falso rapporto contro Hagi Georgakis, che venne arrestato per ordinanza dell'alta corte e furono controllati tutti i rendiconti degli ultimi 20 anni. Quando Hagi Georgakis fu informato dei fatti, partì subito alla volta di Costantinopoli per dimostrare la sua innocenza, ma purtroppo non ci riuscì. Nonostante gli sforzi degli ambasciatori inglesi e russi che ottennero il proscioglimento da parte del sultano, Hagi Georgakis fu decapitato nel marzo del 1809 a Costantinopoli, per ordine del Gran Visir Yusuf Ziaduin, che lo odiava apertamente. Il suo patrimonio fu confiscato e la sua famiglia venne mandata in esilio e in carcere per molti anni. La sua casa fu acquistata dalla turca Katia Manum Magnisali per 13.000 quattrini. Il figlio minore del dragomanno Zelepis Yangos tornò a Cipro nel 1839 e comprò la casa che era stata del padre grazie a un prestito concesso dall'arcivescovato. Egli si sistemò in questa casa con sua moglie Uliani, della famiglia di Vunziani, e vi morì nel 1874, mentre sua moglie rimase nella stessa casa con la famiglia di sua nipote, Urania Zaharidou Economide, che aveva adottato poiché lei non aveva avuto figli propri. In seguito, la casa fu ereditata dalle 4 figlie di Urania. Dopo la morte dell'ultima inquilina, Giulia Pichi, nel 1979, secondo la sua volontà e quella di sua sorella Anna Dimitriadou, i mobili e la parte della casa che apparteneva a loro sono stati donati all'arcivescovato. Il resto della casa è stato acquistato dal Dipartimento delle Antichità. Grazie al lavoro del Dipartimento delle Antichità, la casa è stata dichiarata monumento antico nel 1935. Furono fatti continui lavori di restauro e di ristrutturazione e l'edificio fu premiato dalla Federazione Europa Nostra. La sua odierna immagine rispecchia l'originale architettura, quella cioè prima della divisione fatta tra gli eredi. È un monumento ancora vivo in cui si respira l'atmosfera della sua lunga storia che rimane immutata nel corso del tempo. Oggi la casa è utilizzata principalmente come museo etnologico e per la realizzazione di eventi culturali. Continuiamo allora con la visita del monumento muovendoci all'interno delle sue sale. Sembra che già ci fosse una struttura preesistente che venne in seguito restaurata e ampliata dallo stesso dragomanno per la costruzione dell'abitazione. La data 1793, incisa sulla tavola all'interno della porta d'ingresso, probabilmente indica la fine dei lavori della casa. Hagi Georgakis visse qui con la sua famiglia usando sia questa casa sia quella che si trovava dietro, che poi fu demolita e di cui si salva solo la porta esterna. Anche se Hagi Georgakis esercitava le sue funzioni nell'ufficio presso il suo comando, pare che usasse spesso anche la sua casa come ufficio, luogo di riunioni e per ospitare le ambascerie. Come possiamo vedere, la casa è un edificio di 2 piani, composto di 3 ali, disposte a forma di pi greco, costruite in pietra calcarea locale. Le sue facciate hanno le sembianze di un castello, con muri compatti e alti recinti in ferro. Le finestre del primo piano sono più grandi e sono rinforzate con inferriate solo nella parte superiore. Sopra di esse vi sono delle finestre più piccole, coperte da una griglia. Sopra la porta della facciata settentrionale sporge una loggia chiusa in legno. Un arco a sesto acuto con decorazione a rilievo crea un architrave inquadrato da una tavola di marmo murata. Tutta la tavola vi è applicato frontalmente un leone alato, simbolo di Venezia, con il piede destro che poggia sul Vangelo aperto con la scritta in latino Pax tibi Marce Evangelista Meus, ossia pace a te Marco, mio evangelista, che occupa tutte e 2 le pagine. Alla destra del leone si distingue una torre diroccata con una bandiera. Sotto il leone, tra i rami con i melograni, vi è uno scudo raffigurante un'aquila bicefala, che al suo centro ha una croce su una collina. In basso la tavola ha una decorazione di antemio. La raffigurazione della croce sulla collina richiama l'immagine semplificata dello stemma della famiglia greca latinizzata dei Podocadari, che era una delle famiglie più importanti di Cipro nel 1500. Con il contributo economico di questa famiglia fu costruito uno dei bastioni delle mura di Nicosia, dal quale prese anche il suo nome Bastione Podocadari, Entrando nell'edificio, incontriamo subito le due ali della dimora, che si estendono a nord e includono una parte del cortile che continua con un giardino. A differenza della facciata, la parte più grande di questo piano è costituita da una struttura di legno rifinito con materiale di riempimento e numerose aperture. Prima di andare avanti, è meglio dare un'occhiata verso l'ingresso, dove, sopra la porta esterna, vediamo una tavola di marmo sulla quale si distingue il monogramma di Hagi Georgakis e l'anno 1793, scritto in lettere e in numeri, e sotto tre croci mal conservate. La croce centrale reca l'abbreviazione che sciolta si legge Jesus Christos Nika ed è accompagnato da una lancia e una spugna. Questa stessa composizione, che testimonia la passione divina, la incontriamo anche nella decorazione a rilievo della parte superiore della fontana di marmo, che si trova nel cortile tra le due ali. La data che si incontra qui è il 29 luglio 1803. Sulla parte superiore di questa tavola possiamo vedere un'aquila bicefala, ai cui lati si trovano uccelli antropomorfi che poggiano su mezze colonne decorative. Dietro a questa tavola vi è una cisterna e l'acqua si raccoglieva in una vasca rettangolare. Osservando adesso le tre ali, vediamo che le facciate di quella occidentale hanno le sembianze di una rocca fatta in pietra compatta, mentre quella orientale e quella settentrionale con numerosi elementi lignei. Le aperture e i muri di colore bianco donano alla struttura un aspetto più semplice e leggero. Un elemento molto caratteristico dell'architettura di questo edificio sono gli archi a sesto acuto del piano terra, che si susseguono all'interno dei tre lati, creando dei porticati attorno al cortile. Una delle camere del piano terra, nel lato nord, è stata trasformata in ufficio del custode, e la grande sala a nord-ovest si presta per esposizioni, conferenze, spettacoli musicali e altri tipi di eventi culturali. Nell'ala orientale, una scala con una tettoia lignea, aggiunta posteriormente alla costruzione dell'edificio, ci conduce al primo piano arredato con mobili del XIX e XX secolo, quando la casa era ancora abitata, e inoltre con altri mobili dello stesso periodo, acquistati dal Dipartimento delle Antichità. Entriamo adesso nella sala d'ingresso, dove troviamo un ampio salotto reso luminoso grazie alle tante aperture che lo circondano, che comunica con le stanze più importanti della casa. In questa sala non possiamo non notare il ritratto di Constantinus Zachariadis, fratello di Urania Zachariadu, che fu l'ultimo abitante di questa parte della casa. Si tratta di un quadro a olio firmato dal pittore Ioannides. Lo spazio più ampio che vediamo verso la parete nord è la loggia con pavimento sopraelevato che si intravede già dall'esterno. A est della loggia si trova una grande stanza quadrata con 14 finestre, in due file conosciuta con il nome Timioxilo, che significa santo legno, che allora veniva adoperata come luogo di preghiera, mentre adesso è destinata come spazio per l'esposizione dei cimeli familiari, icone e altri esempi di arte bizantina. Di notevole valore è il servizio di 12 tazzine di caffè in porcellana dorata conservate in un cofanetto che fu donato a Giuliano Godiziano da Lady Stanhope. A ovest della loggia si trova una grande sala che ospita una collezione di vari oggetti del periodo dell'occupazione turca e dei primi anni del dominio britannico a Cina. Si tratta di contenitori di bronzo, fucili a retrocarica, gioielli, pipe e monete. Ricordiamo che l'argenteria e l'oreficeria fiorì a Cipro nei secoli XVII e XIX, soprattutto a Nicosia, che era il centro più importante di questo tipo di arte tradizionale. Riferimenti molto particolareggiati riguardo proprio questo argomento sono presenti nel quaderno di Hagi Georgakis. A ovest della sala d'ingresso si trova la sala da pranzo e a sud-ovest la camera da letto tutta arredata secondo i canoni del XX secolo, mentre dall'altra parte, verso sud, si apre un corridoio con delle grandi finestre che si affacciano al cortile sul quale si aprono tre canoni. La prima ha una scala interna, comunicante con il piano terra, dove c'è un affresco che rappresenta una figura maschile armata. Nella camera che segue è esposto del materiale didattico, testi informativi e immagini di vari documenti che ci illuminano sulla personalità del dragomanno Hagi Georgakis, partendo dall'albero genealogico della sua famiglia fino alla sua morte. Inoltre, sono esposti disegni, fotografie, testi illustrativi riguardanti lo sviluppo architettonico della dimora, i lavori di restauro e lo studio dei colori. Sul lato del corridoio vi è un orologio a pendolo, Grandfather's Clock, del XVIII secolo, costruito da Isaac Rogers. Inizialmente apparteneva al console britannico di Aleppo e di Cipro, Michael De Vesey, e in seguito passato nelle mani di Zinosos Pieridis, all'Arnaca, che l'ha donato al Museo di Cipro nel 1960. Un orologio dello stesso tipo, con la teca di legno e il pendolo che si muove automaticamente, è anche nella chiesa di Sant'Antonio, vicino alla casa di Hagi Georgakis. La porta accanto all'orologio conduce alla sala cerimoniale, chiamata Kalos Ontas, dalla parola turca Oda, che significa camera, o Aspatikos Ikos, casa degli abbracci, o Aspatikon, che veniva utilizzata per l'accoglienza degli ospiti. La camera era arredata con divani bassi, facilmente spostabili, materassini di feltro e cuscini di velluto. Questa rappresentazione della Kalos Ontas è basata su informazioni prese dal manoscritto del patrimonio di Hagi Georgakis. L'arredamento viene completato da un vassoio di bronzo che poggia su dei piedini bassi, creando così un tavolino, un narghilè e un braciere. Al primo sguardo è facile distinguere gli elementi comuni che si incontrano in simili luoghi, in tutte le località del dominio ottomano. Molto caratteristici di questo periodo sono anche i rivestimenti lignei dei muri, con decorazioni policrome che rappresentano bouquet di fiori e di armadietti murati con decorazione dipinta, che riprendono l'imitazione del mare. Uno di questi ospita un passaggio che porta sul tetto. Ai tre lati del salotto ci sono delle finestre alte. Il tetto conserva la sua decorazione di legno scolpito, dipinto e dorato, che in alcune zone presenta motivi floreali. La parte rettangolare del tetto presenta una decorazione con colori molto intensi e motivi geometrici. Sul muro nord, dove c'è una rientranza, viene raffigurata una città con case a cupola, mura, cipressi, cannelle e di fronte ad essa il mare, con un ponte circondato da due angeli con le trombe. Probabilmente simbolizza la città di Costantinopoli. Il Kalos Ontas di cui abbiamo parlato è l'unico che si è salvato in tutta l'isola. Molto importanti sono anche i quattro ritratti che possiamo vedere appesi ai muri. I due a sud rappresentano Hagi Georgakis Kornesios, che impugna un editto, e il dragomanno porta il vello e sulla testa un copricapo di pelle di donnola, cioè porta la divisa ufficiale del dragomanno. A est e ovest, i due ritratti più recenti rappresentano il figlio di Hagi Georgakis, Telepis Yangos, e sua moglie Yuliani Voditsia. Sono opere del pittore Konstantinos Takkazis. Il primo è stato realizzato nel 1852 e il secondo nel 1851. Tornando nel cortile, nella parte orientale incontriamo degli edifici in pietra che ospitavano le cucine e i suoi focolari coperti da canne fumarie. A sud vi è un edificio indipendente, si tratta della mam della famiglia, composto da tre stanze consecutive. Al fondo del cortile si trova una grande cisterna. Mettendo insieme tutte le informazioni che avete sentito e le vostre impressioni, cercate di creare nella vostra mente l'immagine di una Cipro del XVIII secolo e questa dimora nella quale i domestici si occupavano dei lavori di casa. Il dragomanno Hagi Georgakis Kornesios riceve i suoi onorevoli ospiti nel salotto e sua moglie Marudia, seduta nella loggia, lavora al ricamo. Molto vicino all'abitazione di Hagi Georgakis Kornesios si trovano altri monumenti importanti come il Hammam e il Tempio di Omerie, la Chiesa di Sant'Antonio, l'Arcivescovato, la Cattedrale di San Giovanni, il Museo Bizantino, il Museo Etnografico, il Museo della Battaglia, il Panghiprio Ginnasio, dove Hagi Georgakis Kornesios ha studiato, la Biblioteca Severios, l'Acquedotto Silirtar, costruito con l'adorazione di Hagi Georgakis, la Statua della Libertà, le Mura Veneziane, la Porta di Famagosta, monumento premiato dall'Europa Nostra. Orario delle visite: martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 15.30, mercoledì dalle 8.30 alle 17, sabato dalle 9.30 alle 15.30, domenica e lunedì Chiuso. Chiuso nelle seguenti date: 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, il giorno di Pasqua e di Pasquetta.